Claudio può rimanere in isolamento perché in realtà non è in isolamento. Mattia e Nicolò possono continuare a non incontrarsi e tutti e quattro possono continuare a non fare i colloqui con i propri familiari. Queste le risposte che il giudice per le indagini preliminari Federica Bompieri ha fornito all'istanza presentata dagli avvocati contro le condizioni di detenzione particolarmente affettive di Chiara, Claudio, Mattia e Nicolò, in OTAV arrestati il 9 dicembre. Le motivazioni date dal giudice oscillano tra il tradizionale rimpallo di responsabilità ad altri e acrobatiche evoluzioni sul filo della giurisprudenza. Nel primo caso si declina, ad esempio, ogni responsabilità sul dimezzamento delle ore d'aria subito da Nicolò e Mattia a causa del loro divieto di incontrarsi, bollandolo come un'evenienza meramente organizzativa che dipende dal carcere di Alessandria. Le acrobazie proprie del giuridichese consentono invece di affermare che Claudio non è in isolamento, ma semplicemente non può incontrare per esigenze investigative due dei tre compagni presenti nella sezione in cui è rinchiuso. Potrebbe quindi vedersi con il terzo, ma siccome questi fa l'aria e la socialità con i primi due, Claudio di fatto, anche se non formalmente, non può incontrare nessuno, pur essendo in isolamento. Il mantra delle esigenze investigative viene poi ripetuto anche per spiegare il divieto di incontro tra Mattia e Nicolò e il mancato ripristino dei colloqui tra i compagni. Non è naturalmente dato a sapersi perché queste esigenze investigative siano improvvisamente emerse, proprio quando le indagini per i quattro compagni sono state chiuse, dato che invece a indagini ancora aperte Claudio, Nicolò e Mattia si incontravano più volte al giorno e facevano i colloqui con i loro conviventi. Come per le antiche profezie degli oracoli, sarebbe però una fatica inutile voler scoprire quale arcano mistero si nasconde dietro le formule pronunciate dal giudice. È invece molto più interessante, continua su Macerie, continuare ad intensificare la solidarietà in strada con i quattro compagni.
Polizie da ogni parte, gabbie che s'aprono e poi si richiudono, giro di chiavi, bollettino antirepressione, gracchiate.
Aggiornamento sulla giornata del 22, domani sabato, una giornata dedicata alla lotta No TAV in diverse città italiane. Cominciamo questa puntata del 21 febbraio di Gracchiate parlando anche di carcere in tutta Italia. Suicida nel carcere di Opera, Legionella nel carcere di Monza, rivolta al carcere di Ariano, due tentati suicidi e un'aggressione a Marassi e un'aggressione a Bologna e due evasioni a Rebibbia. Due parole sul decreto svuota carceri che è stato approvato questa settimana. Poi parleremo anche della rivolta al CIE di Vincennes a Parigi, ripresa sempre da Macerie, e due parole sugli sfratti, uno sfratto a sorpresa a San Salvario a Torino e lo sgombero a seguito il giorno dopo dei bagni pubblici occupati, sempre a Torino. Alcuni arresti a Roma, i 17 attivisti antisfratto e appuntamenti e benefit sparsi per tutto lo stivale.
Grazie.
detenuto in attesa di giudizio si è suicidato nel carcere milanese Opera, lo ha annunciato il SAPPE, il sindacato autonomo di polizia penitenziaria. L'uomo, 50 anni, originario dell'est Europa, era in attesa di giudizio per omicidio e lesioni ed era recluso nel primo padiglione del carcere. È stato trovato nella propria cella dall'agente di polizia penitenziaria di turno durante il giro di routine nella sezione. Immediati soccorsi, ma detenuto si era ferito colpendo parti vitali e il medico del carcere non ha potuto che constatare. A Monza invece, notizia del 13 febbraio, legionella nel carcere, è vietato usare le docce nell'infermeria. Un problema sanitario scoppiato da oltre un mese e che ha coinvolto un unico detenuto della casa circondariale di via San Quirico. Da allora però nulla è stato fatto, denuncia Domenico Benemia, segretario regionale della UIL Penitenziari. L'infezione ha colpito una persona che temporaneamente era detenuta nel reparto infermeria dell'istituto. Appena si è scoperta la patologia, il primo provvedimento è stato proibire l'utilizzo delle docce da parte dei reclusi che dovessero transitare da quel reparto, continua Benemia. Tuttavia, ci saremmo aspettati nei giorni immediatamente seguenti un intervento di bonifica che invece a oggi ancora non sembra essere stato fatto. Il risultato è che le docce restano chiuse come da un mese e mezzo da questa parte ed evidentemente il problema non è stato risolto. Questa è l'ennesima dimostrazione delle pessime condizioni in cui versa l'intera struttura del carcere, critica il sindacalista, con evidenti disagi anche nell'organizzazione del lavoro. Benemia punta il dito contro l'assenza di collaborazione da parte della direzione, non soltanto nelle trattative sindacali, ma anche nell'affrontare e gestire i problemi quotidiani. Anche se la maggior parte dei problemi strutturali è dovuta alla mancanza di fondi ministeriali. Il risultato, però, è che viviamo e lavoriamo in un istituto che in certi locali non è affatto salubre, sottolinea sempre il segretario della UIL Penitenziari. I problemi ci sono all'interno delle celle, nei corridoi, nelle aule didattiche e nei laboratori, ma anche nelle camere riservate agli agenti, nel bar e nella mensa, e restano inagibili per le pesanti infiltrazioni d'acqua dal tetto, il teatro, la cappella, la palestra e alcune salette riservate ai colloqui fra gli avvocati e i detenuti. Alcuni interventi di impermeabilizzazione nei mesi scorsi sono stati realizzati, ma il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria dovrebbe provvedere a lavori definitivi. Rivolta invece nel carcere di Ariano, alcuni detenuti hanno occupato la corsia della loro sezione minacciando di dar fuoco a mobili e materassi. Alla base della rivolta la richiesta di avere in cella un armadietto in più. La protesta è durata alcune ore, un detenuto ha aggredito un agente di custodia e tre suoi colleghi che lo avevano soccorso. Con grande difficoltà gli agenti sono riusciti a riportare la calma e a sedare la rivolta. Ennesima aggressione anche a Marassi, è stato aggredito un poliziotto penitenziario nella sesta sezione. La situazione è ormai insostenibile, Marassi è alle prese con un sovraffollamento cronico e la carenza in organico, spiega Fabio Pagani, segretario regionale dell'UILPA Penitenziari. Una catena di episodi che si susseguono sempre più vicini l'uno all'altro. Ieri sera la stessa polizia penitenziaria ha salvato la vita a due detenuti extracomunitari che avevano tentato il suicidio tramite impiccagione. Ora sono tranquilli in carcere. un ispettore e due sovrintendenti della polizia penitenziaria sono stati aggrediti qualche mattina fa da un magrebino detenuto nel carcere bolognese della Dozza. Lo spiegano in una nota il segretario generale aggiunto e il segretario regionale Emilia Romagna del SAP, Giovanni Battista Durante e Francesco Campobasso. Gli agenti hanno riportato ferite ed escoriazioni, aggiungono. Il detenuto, di origine magrebina, dopo aver ingerito delle pile, è stato portato in infermeria per gli accertamenti. Dopo essere stato visitato, l'uomo si è rifiutato di rientrare in cella ed ha aggredito gli uomini della polizia penitenziaria. A Bologna, continuano, ci sono circa 950 detenuti per una capienza di circa 450 posti. Tuttora però non si sa bene perché questo detenuto abbia ingerito pile e non abbia voluto tornare nella propria cella. Chiudiamo la carrellata sul carcere, sulle carceri italiane, con due parole sul decreto svuota carceri, direttamente dall'ANSA. Sono tra i 10 e gli 11.000 i detenuti che potrebbero potenzialmente usufruire delle ricadute della sentenza della Consulta che ha bocciato la Fini Giovanardi. Tanti, infatti, secondo le stime delle associazioni di settore, sono le persone in carcere per reati connessi alle droghe leggere quali cannabis e hashish. A portare in Corte Costituzionale la questione di legittimità è stata la Cassazione, nel corso di una causa che vede imputato un uomo condannato a Trento per il trasporto di 3,8 kg di hashish. Ma analoghi ricorsi sono stati proposti anche dal GIP di Torino e dalla Corte di Appello di Roma. Sul piano delle ricadute penali, la sentenza ha conseguenze di peso. Due in particolare, e lo spiega il penalista Roberto Feltra. La prima è praticamente automatica ed è la rimodulazione della pena alla luce dei minimi e dei massimi che tornano in vigore. Con la Fini Giovanardi, che non distingueva tra droghe leggere e pesanti, si andava da un minimo di 6 a un massimo di 20 anni di carcere. Dopo la sentenza della Consulta, che fa rivivere la Iervolino Vassalli, così come modificata dal referendum nel 93, le pene sono comprese tra i 2 e i 6 anni. Chi ha un procedimento in corso quindi usufruirà delle pene più lievi, ma anche chi ha condanne passate in giudicato potrà fare istanza attraverso un incidente di esecuzione per ottenere un ricalcolo della pena comminata, visto che la sentenza ha effetti sostanziali su questo piano. La seconda conseguenza riguarda reati concorrenti e indulto e prevede sempre il passaggio per un incidente di esecuzione e una valutazione che tenga conto, caso per caso, di quale sia il reato principale, quale il reato concorrente e dell'eventuale applicazione dell'indulto. Per esempio, spiega, un soggetto condannato per spaccio di droghe leggere con l'aggravante dell'ingente quantità e per partecipazione ad associazione per delinquere con fini di spaccio nel 2006 non ha usufruito totalmente dell'indulto perché la pena principale era quella legata al primo reato, non indultabile. Ma con il ricalcolo, alla luce della sentenza della Consulta, la pena principale è legata al secondo reato, che è invece tra quello coperto interamente dall'indulto del 2006, rimanendone fuori solo la pena del primo reato a titolo di continuazione. Quindi, nell'incidente di esecuzione, si può fare istanza per ottenere la parte dell'indulto allora non goduto. We'll be right back. svolta dentro il CIE di Vincennes, alla periferia di Parigi, nella notte tra giovedì e venerdì 14 febbraio. I reclusi, barricati nelle stanze, mettono fuori uso le telecamere di sorveglianza e lanciano estintori, porte e mobili contro la polizia, che era arrivata in assetto antisommossa alle 4 di notte per espellere uno dei prigionieri. All'indomani della rivolta, 5 prigionieri risultano feriti dalle manganellate della polizia e l'espulsione viene eseguita. Molti prigionieri entrano in sciopero della fame per protesta. Nei giorni seguenti, 2 rivoltosi vengono condannati a 2 e 4 mesi di galera, entrambi per aver scardinato una porta, uno per essersi rifiutato di sottoporsi all'esame del DNA. La notte, dopo la rivolta, alcuni fuochi d'artificio vengono esplosi fuori dal centro. La polizia ferma 5 persone che si trovavano in auto nel bosco di Vincennes. Accusati di assembramento armato, travisamento, rifiuto di fornire le proprie impronte digitali, di farsi fotografare, di sottoporsi all'esame del DNA, 3 di loro vengono sottoposti all'obbligo di dimora nella regione di Parigi e al divieto di incontro tra loro. Altri 2 vengono arrestati e trasferiti al carcere di Fleury-Mérogis. Per i 5 solidali il processo è stato rinviato al 24 marzo. Un presidio di solidarietà viene indetto a Barbet alle 8 di sera di martedì 18 febbraio. Attenderemo aggiornamenti. Sentiamo la testimonianza raccolta da Radio Blackout per uno sfratto eseguito l'11 febbraio, settimana scorsa.
Sì, allora, in pratica ieri sera abbiamo deciso in 3-4 di dormire a casa di Mohamed, dove vivono in 3, e in pratica c'era stato detto appunto che avevano avvistato dei Digos che si aggiravano per la casa in questi giorni. Lui aveva ottenuto un 610 a settembre, quindi c'era il pericolo appunto che da un momento all'altro potessero arrivare. Allora preventivamente abbiamo cercato di organizzare un picchetto, però purtroppo le forze erano maggiori, quindi non è stato possibile resistere.
Si parla di 3 camionette?
Sì, 3 camionette, noi eravamo una decina, forse meno.
Ma sono stati aggressivi, hanno usato violenza nei confronti?
No, non hanno bussato alla porta e non abbiamo potuto, purtroppo non è arrivata molta gente e quindi non c'è stata anche la possibilità di fare resistenza, diciamo.
Che ne è di queste famiglie adesso?
Adesso stiamo andando nell'occupazione dei bagni, l'ultima occupazione che c'è stata la scorsa settimana. E poi troveremo un'altra soluzione. Per il momento, temporaneamente, portiamo le cose lì.
La mattina del 12 febbraio, il giorno dopo, a Torino gli ex bagni pubblici di via Roccavione vengono sgomberati a meno di una settimana dall'occupazione. Lo stabile era vuoto dal 2009 e da qualche giorno ospitava due famiglie e due ragazzi che insieme ad altri due nuclei avevano precedentemente occupato una palazzina in via Spano, sempre a Torino Sud, da cui erano stati al medesimo modo sbattuti fuori su richiesta del privato palazzinario proprietario. La rete che segue tutti questi casi è la rete Prendo Casa di Torino e è visualizzabile tutto il loro, la loro attività è visualizzabile sul blog prendocasa-torino.noblogs.org. La repressione contro il movimento antisfratto in tutta Italia si è fatta sentire soprattutto nell'ultima settimana. Il 14 febbraio, settimana scorsa, al mattino, nel day after, si legge su radioondadurto.org, dopo aver seguito con attenzione la solidarietà che ieri in tutta Italia, da Palermo a Torino, ha gridato liberi tutti, Radio D'Urto ha raggiunto telefonicamente Paolo Di Vetta dei Blocchi Precari Metropolitani, che è uno dei 7 arrestati a Roma. L'audio è presente sul blog e c'è un aggiornamento stesso del pomeriggio che dice: alla repressione rispondono con forza i movimenti sociali in solidarietà con gli arrestati. Nel pomeriggio del 13 febbraio in tantissime città italiane, da Roma a Torino, da Milano a Bologna, da Pisa a Padova, da Trento a Palermo, si sono svolte manifestazioni e presidi. Nella capitale il corteo più numeroso, con circa 10.000 persone in piazza per gridare liberi tutti. Ricordiamo che sono stati arrestati 17 attivisti a Roma per la lotta antisfratto. Una composizione meticcia di occupanti di case, studenti e studentesse, precari e precarie, lavoratori e lavoratrici, migranti e attivisti dei centri sociali. Diverse le corrispondenze e i collegamenti telefonici raccolti da Radio Onda d'Urto, che ovviamente qua per ragioni di tempo non riusciamo a rendere disponibili, ma rimandiamo al sito della radio. Un'altra repressione a Napoli, e si legge sempre su radioondadurto.org. Nel mirino di questura e PM è finito questa volta il movimento Disoccupati Bros. 15 in totale le ordinanze cautelari eseguite. 5 persone sono state costrette agli arresti domiciliari, per 15 è scattato l'obbligo di dimora, mentre i restanti 20 attivisti sono stati denunciati a piede libero. I fatti contestati riguardano in questo caso varie manifestazioni di protesta svolte sia a Napoli dal 2010 al 2014. Le ipotesi di reato sono partecipazione ad associazione per delinquere finalizzata alla commissione di delitti contro l'incolumità pubblica, l'ordine pubblico e la pubblica amministrazione. Bisogna capire chi è questo pubblico. Secondo Digos e Questura sarebbero state messe in atto azioni delittuose volte ad ottenere trattamenti privilegiati nell'associazione e uso, talvolta clientelare, di risorse pubbliche per l'erogazione di contributi, la concessione di sussidi e l'avvio al lavoro. Perquisita anche la sede del Movimento di Lotta per il Lavoro Bianchi Nuovi. Ancora una volta la repressione sostituisce le risposte politiche appropriate, è la risposta dei precari bros, che aggiungono: i disoccupati continuano a rivendicare e a lottare per la conquista del posto di lavoro, chiediamo immediatamente che le accuse e le ordinanze restrittive vengano ritirate. Una situazione simile ricordiamo che c'è anche a Bologna per la questione della Granarolo. mentre alzano il tiro sulla repressione contro lavoratori e di ogni tipo, dalla logistica alle lotte contro la repressione e anche contro gli sfratti di morosità incolpevole, viene alzato il tiro anche ovviamente sulla questione No TAV. Infatti vengono lanciate le accuse di terrorismo ai quattro presi il 9 dicembre. In vista di contrastare tutto questo impianto di repressione, è stata lanciata la giornata del 22, di domani, sabato 22 febbraio. Verranno fatti dei cortei, dei presidi, dei benefit in tutta Italia e nella fattispecie a Milano, dove ci sarà un corteo alle 14, a Benevento una giornata di solidarietà, a Savona un presidio dove ci saranno banchetti informativi, a Udine una manifestazione in solidarietà dei prigionieri degli inquisiti No TAV, in tutto il Piemonte iniziative in solidarietà e nella resistenza ai prigionieri, a Genova un presidio e la sera un'iniziativa benefit, e anche a Trento e a Brescia gli orari sono sempre intorno alle 2:30 le concentrazioni, a Trento in Piazza Dante e a Brescia in Piazzale della Stazione. L'appello che viene lanciato quindi è allargato non solo al movimento No TAV, che comunque rimane una sorta di protagonista nel momento in cui vengono lanciate accuse così pesanti, ma comunque viene allargato a tutte le lotte che in questo momento stanno subendo una repressione ovviamente accentuata rispetto agli anni passati. E riportiamo magari anche qualche parola dell'appello lanciato dai familiari di Chiara, Nicolò, Mattia e Claudio, dove si legge: l'accusa si basa sulla potenzialità di quei comportamenti, ma non esistendo nel nostro ordinamento il reato di terrorismo colposo, l'imputazione è quella di terrorismo vero e volontario. I comportamenti sarebbero il danneggiamento di un compressore lo scorso 14 maggio nel cantiere in Val di Susa. Quello, per intenderci, a cui la memoria di tutti corre spontanea. Le stragi degli anni 70 e 80, le bombe sui treni nelle piazze e di recente in aeroporti, metropolitane e grattacieli. Il terrorismo contro persone ignari e inconsapevoli che appunto terrorizzava l'intera popolazione. Al contrario, i nostri figli, fratelli, sorelle hanno sempre avuto rispetto della vita degli altri, sono persone generose, hanno idee, vogliono un mondo migliore e lottano per averlo. Si sono battuti contro ogni forma di razzismo, denunciando gli orrori del CIE, per cui oggi ci si indegna, prima ancora che li scoprissero organi di stampa e opinione pubblica. Hanno creato spazi e momenti di confronto, hanno scelto di difendere la vita di un territorio, non di terrorizzare la popolazione. Tutti i valsusini ve lo diranno, come stanno continuando a fare attraverso i loro siti. È forse questa la popolazione che sarebbe terrorizzata? E poi un compressore incendiato può creare un grave danno al paese. Le persone arrestate stanno pagando lo scotto di un paese in crisi di credibilità, ed ecco allora che diventano all'improvviso terroristi per danno d'immagine, con le stesse pene pesantissime di chi ha ucciso, di chi voleva uccidere. È un passaggio inaccettabile in una democrazia. Se vincesse questa tesi, da domani chiunque contesterà una scelta fatta dall'altro potrebbe essere accusata delle stesse cose, perché in teoria potrebbe mettere in cattiva luce il paese, potrebbe essere accusato di provocare potenzialmente un danno d'immagine. È la libertà di tutti che è in pericolo, e non è una libertà da dare per scontata. Per il reato di terrorismo non sono previsti gli arresti domiciliari, ma la detenzione in regime di alta sicurezza, che comporta l'isolamento, 2 ore d'aria al giorno, 4 ore di colloquio al mese. Le lettere tutte controllate, inviate alla procura, protocollate, arrivano a loro e a noi con estrema lentezza. Oppure non arrivano affatto. Ora sono stati trasferiti in un altro carcere di alta sorveglianza, lontano dalle loro città di origine, una distanza che li separa ancora di più dagli affetti delle loro famiglie e dei loro cari, con ulteriori incomprensibili vessazioni come la sospensione dei colloqui, il divieto di incontro e in alcuni casi l'isolamento totale. Tutto questo prima ancora di un processo, perché sono pericolosi grazie a un'interpretazione giudiziaria che non trova riscontro nei fatti. Questa lettera, continuano a scrivere i familiari, si rivolge ai giornali, alle TV e ai mass media perché recuperino il compito di informare, perché valutino tutti gli aspetti, perché trovino il coraggio di indignarsi di fronte al paradosso di una persona che rischia una condanna durissima non per aver trucidato qualcuno, ma perché, secondo l'accusa, avrebbe danneggiato una macchina o sarebbe stato presente quando è stato fatto. Agli intellettuali, perché facciano sentire la loro voce, perché agiscono prima che il nostro paese diventi un posto invivibile in cui chi si oppone, chi pensa che una grande opera debba servire ai cittadini e non a racimolare qualche spicciolo dall'UE, sia considerato una ricchezza e non un terrorista. Alla società intera e in particolare alle famiglie come le nostre, che stanno crescendo con grande preoccupazione e fatica i propri figli in questo paese, insegnando loro a non voltare lo sguardo, a restare vicini a chi è nel giusto e ha bisogno di noi. Grazie. I familiari di Chiara, Claudio, Mattia e Nicolò. Chiudiamo questa puntata di Gracchiate del 21 febbraio 2014 con gli ultimi due appuntamenti. Uno a Niscemi, il 1 marzo 2014, alle ore 14.30 ci sarà un concentramento al presidio No Muos di Contrada Ulmo a Niscemi. E poi ci sarà un grande corteo contro il Muos e le 49 antenne. E l'appello è su nomuos.info. E infine, magari un po' troppo in anticipo, però ci sarà la prossima udienza del processo contro Maurizio Altieri e Valerio Crivello a Trieste alle 10.30 del 12 aprile. Si legge alle ultime righe del resoconto uscito dopo il processo dell'8 febbraio: la presenza numerosa di compagni e delle compagne ha fatto sì che la solidarietà non facesse passare sotto silenzio il processo in corso a Maurizio e Valerio, e la decisione del DAP conferma quanto la solidarietà dia fastidio, ma allo stesso tempo come non si possa accettare questa nuova infamia. Invitiamo tutti e tutte ad essere presenti di nuovo il 12 aprile, soprattutto a far sentire il proprio appoggio nelle mille forme dell'azione solidale. E dando appuntamento a domani per la giornata dedicata alla lotta contro il TAV, ci risentiamo venerdì prossimo, che sarà il 28 febbraio.
Contro la repressione.